È il momento del dibattito. Oggi parliamo di una questione che non è nuova nel dibattito svedese, ma su cui sono tornati diversi giornali che abbiamo letto negli scorsi giorni. Il governo svedese ha allestito un canone culturale di 100 riferimenti che hanno svolto un ruolo chiave nel plasmare e nel definire l'identità nazionale svedese. Nella lista troviamo il drammaturgo Strindberg, per esempio, poi anche il Settimo Sigillo di Bergman, poi Pippi Calzelunghe, i premi Nobel, ma anche i IKEA e il congedo paternità. Se notate, questi sono tutti riferimenti culturali che hanno almeno 50 anni di storia e questa era proprio una clausola. Le opere dovevano risalire almeno 50 anni fa. Proprio questo criterio, come tutta l'operazione canone nel suo complesso, hanno suscitato delle critiche per l'approccio giudicato conservatore ed escludente, soprattutto nei confronti, diciamo, delle minoranze e delle culture recenti. Ad essersi sollevato è buona parte del mondo culturale svedese, dall'Accademia del Premio Nobel per la letteratura alla famosa giallista Camilla Läckberg e anche rappresentanti della popolazione indigena Sami. A compilare questo canone voluto dal governo svedese è stata una commissione di esperti indipendenti guidata da uno storico svedese, un lavoro che è durato almeno 2 anni. Beh, partendo da questo spunto, oggi cercheremo di mettere a fuoco l'idea stessa di canone culturale, quanto attuale, quanto inattuale, e il suo legame con l'identità di una nazione, un compito che naturalmente non potremmo svolgere senza i nostri ospiti. Quindi buongiorno per cominciare, Franco La Cecla.
Buongiorno a voi.
Franco La Cecla è antropologo e architetto, ha insegnato in varie università antropologia culturale e ora insegna antropologia della moda in Ulm. Ha scritto molti saggi, ne cito solo due: Addomesticare l'architettura, l'Occidente e la distruzione dell'abitare, apparso l'anno scorso per UTET, e Il malinteso, antropologia dell'incontro, uscito invece per Meltemi nel 2022. E buongiorno anche ad Anna Brännström, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Anna Brännström, spero di averlo pronunciato in maniera corretta, è fondatrice dell'Istituto Culturale Nordico ed è docente di lingua svedese all'Università degli Studi di Milano. Ha scritto vari libri, per Öpli per esempio, La grammatica svedese, di cui è coautrice, e altri libri per l'insegnamento della lingua svedese. Prima di tutto, Franco La Cecla, da dove nasce l'idea di un canone culturale e a cosa ci riferiamo esattamente con queste parole? Partirei da qui.
Ma dunque, sicuramente, allora, colui che l'ha lanciato è Harold Bloom qualche decennio fa, cercando di costituire una lista di quello che per il mondo anglosassone sia il canone, insomma, da Shakespeare o da Chaucer in poi, però in realtà la cosa nasce ovviamente in qualche modo con un'idea che è molto legata al Rinascimento, cioè al fatto che esiste una classicità a cui qualcuno, qualche nazione, qualche identità nazionale si ispira, cioè per noi in qualche modo italiani o svizzeri o europei è una cosa abbastanza chiara, perché noi sappiamo che nel nostro canone in qualche modo ci sono gli scrittori latini, ma anche quelli greci, che è un po' strano perché poi appunto non hanno nulla a che fare con la lingua che parliamo, però sicuramente nel canone c'è un'idea di classicità, cioè di qualcosa che rimane una specie di pietra miliare a cui ispirarsi e che è lo zoccolo duro su cui si costruisce in qualche modo il presente. Ora bisogna ricordare che la classicità è una finzione, nel senso che questo popolo barbaro, che era il popolo europeo alla fine del 400, ha avuto questa pensata geniale di tornare a 1000 anni prima, in qualche modo, a ispirarsi a un mondo che era scomparso, di cui per esempio i testi venivano letti in un'altra lingua, che era l'arabo per esempio, e comunque che rimandava a un lontanissimo passato. E però gli europei del Rinascimento si dichiaravano gli eredi diretti di questo canone, cioè gli eredi diretti di Platone, di Aristotele, di Cicerone, eccetera, eccetera. Quindi è una storia antica questa, è una storia sempre un po' paradossale, perché appunto tutta la tradizione è un'invenzione, cioè ogni, ogni tradizione è un'invenzione. Io sono siciliano e per esempio una delle cose che mi fa più divertire è che nel canone siciliano ci sono i cannoli e la cassata, che sono stati inventati da due famiglie di pasticceri nei Grigioni, nel Giura, cioè quindi in Svizzera. Sono stati loro che hanno inventato quello che oggi è uno dei simboli della sicilianità, no? Quindi, insomma, ovviamente le commistioni, le ibridazioni, il contagio è classico, perché appunto perché la tradizione è sempre un'invenzione.
La tradizione è sempre un'invenzione, anche perché non c'è canone che potrà evitare di confrontarsi con il problema delle presenze e delle assenze, degli esclusi e degli inclusi. È un fatto davvero intrinseco all'oggetto. A meno, non so, di immaginare un grande canone dei canoni, oppure un canone che, diciamo, contenga anche il suo contrario, la sua confutazione, ma questo mi rendo conto che fa molto racconto metafisico alla Borges. Anna Brännström, lei che ha seguito da vicino la questione svedese, perché ora vogliamo arrivare ad analizzare proprio questo caso. Come giudica tutta l'operazione canone culturale voluta dal governo, il risultato ottenuto e il modo in cui è stato costruito questo canone?
Ma volevo aggregarmi un attimo al professore, che sono proprio, è interessante che lui ha proprio menzionato Harald Bloom, perché io studiavo lettere all'epoca che è uscito questa proposta di canone iniziale, e la stessa questa cosa l'ha presa come una cosa positiva già da allora. Infatti già nell'inizio 2000 una politica dei liberali ha voluto stendere un canone per la scuola. Io sono un pochettino in dubbio su questa creare liste, cioè cosa è bene, cosa è male e cosa mettiamo sulla lista. Secondo me, sicuramente c'è stata una grande ricerca nel lavoro di Treadgold, che è questo professore di storia che ha gestito diciamo, il messo insieme di questo canone. Però, come ha detto lei all'inizio, c'è stato un limite di tempo, 50 anni e non più giovane, che vuol dire che esclude tantissime cose che oggi fa parte della cultura svedese. Quindi è un concetto veramente enorme, perché cos'è la cultura? Cos'è la cultura oggi? Di moda in questo momento, per esempio, va la letteratura Sami, se partiamo dalla letteratura. E lì viene menzionato proprio un'opera Sami, proprio una cosa minima. Per cui credo che sia difficile creare un canone che raccolga veramente l'anima di un paese. Diventa una cosa un po' più storica, cioè studiando letteratura da dove siamo partiti noi, esattamente quello che ha detto il professore, dai greci, anche se non hanno niente a che fare con la Svezia o con la letteratura svedese, però tutto si basa su quello che abbiamo imparato, no?
Allora, per riassumere, in gioco ci sono due visioni nella questione del canone per quanto riguarda il caso svedese, ma in generale direi. Da un lato, i sostenitori del canone culturale lo definiscono come uno strumento per promuovere l'orgoglio e l'unità nazionale. I detrattori, incluso anche un esperto che tra l'altro ha lasciato la commissione svedese, lo riporta il New York Times, lo vedono invece come tentativo di creare una visione ristretta dell'identità svedese. Questo è quello che ci stava un po' suggerendo lei con la sua riflessione, Anna Brännström. Franco Lacecla, lei come quindi si posiziona? Un canone culturale nazionale può considerarsi rappresentativo se esclude le espressioni culturali più contemporanee e le voci delle minoranze, per esempio appunto la cultura Sami in gran parte non è presente in questo canone?
Ma guardi, lì il problema grosso è che fare corrispondere un'identità nazionale a un'identità culturale non funziona più, nel senso, non ha mai funzionato, nel senso che per esempio nel caso della Svezia i Sami sono anche di altre nazioni, non sono solo svedesi. Quindi, e poi in qualche modo cioè, questa idea di fondo non funziona, cioè le culture non sono circoscrivibili in una nazione. La cultura italiana, per esempio, ha delle cose in quella che oggi si chiama Dalmazia, no? Ci sono gli italiani parlato anche, per esempio, dagli emigrati, e quella fa parte della cultura italiana. E quindi è un po' ridicolo pensare che la nazione, cioè intanto avere ancora questa idea ottocentesca della nazione, no? E poi soprattutto oggi, in un mondo super permeabile come quello che abbiamo, è un po' ridicolo pensare che le culture e le società sono chiudibili all'interno di un confine nazionale. Quindi, diciamo, c'è un cortocircuito in tutto questo, che è dovuto al fatto che per esempio, appunto, gli svizzeri sono venuti a fare i cannoli in Sicilia. Cioè, e questo ha a che fare con la grande immigrazione che c'è stata in tutta Europa, cioè il fatto che non siamo più, cioè che c'è una cosa che si chiama ibridazione, che si chiama mescolanza, che si chiama coppie miste, cioè qui tutto questo in qualche modo ignora il fatto che le culture sempre si sono fatte per commistione. Ovviamente questa cosa può dare fastidio, cioè nel senso che ha un'ottica appunto sovranista, questa cosa dà molto fastidio, però appunto l'ottica sovranista è quella che non capisce manco il turismo, cioè che non capisce che il turismo è una forza culturale, che il turismo fa parte della grande diffusione delle culture. Quindi, insomma, in qualche modo il vero problema è che siamo ancora vittime di un'idea di nazione che non funziona più.
Anche perché il legame tra canone culturale e potere non va sottovalutato. Un canone è sempre scelto da qualcuno che si trova in una certa posizione, di solito si trova in una posizione di potere. A guardare, non so, gli esempi storici delle società occidentali, questi soggetti sono tipicamente maschi, bianchi e occidentali. Abbiamo citato prima il caso di Harold Bloom, potremmo anche chiamare in causa De Sanctis per quanto riguarda la storia della letteratura italiana che usciva nel 1870 e che dava manforte all'unità d'Italia appena proclamata, però quello era tutt'altro contesto. Anna Brenstrom, canone e potere sono indissolubili.
Difficilissima domanda. Credo che un canone così come l'hanno costruita verrà, come è successo in Danimarca, verrà usato molto per i test, cioè i test che fanno per gli immigrati, per farli diventare cittadini. Ci sono test simili anche in Italia, ma recentemente proprio i danesi dicono che questo canone che hanno da 20 anni ormai viene soprattutto utilizzato per quello, perché appunto è come se fosse un riassunto della storia che uno che entra nel paese deve sapere.
E anche come strumenti didattici, con delle implicazioni enormi sulla formazione delle studentesse e degli studenti. Anna Brenstrom, lei che ha esperienza nell'insegnamento della lingua svedese, come vede, come gestisce questo strumento nella didattica, se usa strumenti simili?
Allora, diciamo che la lista in sé sono 100 fenomeni svedesi e sono anche strutturati bene, perché sono strutturati come invenzioni, come industria, come letteratura, come arte, come musica. C'è un po' di tutto, anche religione, legge, cioè si può prendere spunto in questo per non dimenticare cose che sono state importanti nel tempo. Però dire che sceglierei solo questi fenomeni, no, assolutamente.
Ma tra l'altro la popolazione in qualche modo svedese ha potuto partecipare al processo di raccolta di idee oppure di decisione?
Allora, c'è stata una raccolta di dati, uno poteva fare delle proposte su un sito che si chiamava proprio canon.se, e poi sono arrivate intorno a 5.000 proposte, ho letto stamattina che 1.900 sono rappresentate poi sul sito, quindi probabilmente ci sono delle proposte che hanno proprio scartato. Però dire che questo poi ha influito la commissione, questo non saprei proprio dire, non credo. C'è stato più un facciamo coinvolgere il pubblico, credo.
Franco Lacecla, chi è stata molto critica nei confronti della relazione tra canone e potere di cui parlavamo prima per quanto riguarda il caso svedese, è la famosa giallista Camilla Läckberg. Appena era uscita la notizia del progetto, nel 2022 aveva firmato un articolo sul quotidiano Expressen dicendo che, al di là del risultato specifico, un canone nazionale non può avere spazio in una democrazia. Franco Lacecla, lei è d'accordo? Prima già ci suggeriva qualcosa al riguardo.
Dunque, è una cosa mo molto complicata, nel senso che sicuramente c'è diciamo, un mondo culturale a cui i parlanti di una lingua si riferiscono, e questo è importante perché sicuramente, devo dire, c'è l'idea di fondo di sentirsi all'interno di, no, di un mondo che ha costituito cultura, è una cosa importante. Gli antropologi lo sanno, cioè, dalle tribù amazzoniche fino appunto alle tribù giovanili, cioè è importante, cioè, c'è qualcosa di valido in tutto questo, perché sicuramente è importante pensare che ci sono dei modelli a cui riferirsi. Questo per un verso, per un altro verso, ovviamente, cioè, il tutto deve essere preso con molta ironia, cosa che non sarà, perché poi se viene usato come criterio per gli emigrati, ovviamente l'ironia non c'entra nulla. Però, insomma, pensiamoci a un caso molto esilarante, che è il caso della Francia, che a un certo punto, negli anni della grande emigrazione italiana in Francia, proibisce le pizzerie. Cioè, in qualche modo dice che le pizzerie non sono italiane. Cioè, no, se voi andate in Francia non trovate questa tradizione della pizzeria, della pizza come simbolo dell'Italia, che è un caso non da poco. Cioè, il fatto è che per alcune culture dà fastidio pensare che alcune cose che hanno anche loro provengano da qualche posto. Cioè, voi nel Canton Ticino, insomma, alcuni sono convinti che la pizza è stata inventata nel Canton Ticino, però la pizza, che è una cosa ovviamente che ormai è globalizzata, però questa è una storia che fa parte pure del fatto che ci si può appropriare di qualcosa. Però poi anche, insomma, i confini non sono netti e precisi. Certo, però dentro ci può essere una vera guerra culturale, come quella che appunto i francesi, che non sopportavano che esistessero dei francesi che parlavano italiano o che venivano dall'Italia, in qualche modo, hanno scatenato.
Forse è importante appunto avere coscienza del fatto che esista un canone, che esistono dei modelli che agiscono anche in fondo in maniera inconsapevole dentro di noi. Ma c'è da dire che chi sposa l'idea del canone culturale spesso si rifà a un argomento a cui di primo acchito è difficile controbattere. C'è poco tempo, perché sprecarlo con delle opere che forse non ci diranno nulla, diciamo non lasceranno un segno, invece di rileggere invece un grande classico. Insomma, contro una presunta logica consumistica di ciò che è effimero, dicono i sostenitori del canone culturale, ci vuole la prova del tempo. Per il governo svedese sono i famosi 50 anni di cui abbiamo parlato prima. Anna Brenstorp, lei cosa ne pensa? Ci vuole la prova del tempo?
No, direi di no, perché io credo che la prova del tempo c'è, appunto, di quello che abbiamo detto prima. Uno svedese che insegna non escluderebbe mai la grandezza di Strindberg, per esempio, e lo fa leggere agli studenti. Però non bisogna dimenticare che, cioè, stiamo andando avanti e siamo un mondo globale, per cui credo. Un po' come dice il professore, io credo fermamente che non siamo più popoli isolati, siamo un unico, e dobbiamo capire tutto quello che ci circonda. Quindi, se ci limitiamo a una lista o al tempo, non credo che andremo verso un mondo migliore.
Io poco fa in effetti ho usato la parola classico, forse però varrebbe la pena fare una distinzione tra l'idea del classico, dei classici, e invece l'idea del canone. perché il canone forse ricorda più il frutto di un'operazione dall'alto che in qualche modo impone una gerarchia, invece i classici contengono forse un gesto letterario che si impone da sé in una certa misura, come dice Italo Calvino, sempre citato su questo argomento. Un classico non smette mai di dire quello che ha da dire, in qualche modo è sempre attuale. Franco La Cecla.
Ma uno degli esempi secondo me interessanti da questo punto di vista è quello che accade nel web, nella rete, cioè a un certo punto c'è stato tutto un discorso, questo all'inizio del web, per cui la letteratura era ognuno poteva scriversi e pubblicarsi le cose sul web, e si autodefiniva poeta, scrittore o quello che vogliamo. Ora, la cosa interessante è che il canone prevede che ci sia un giudizio, ed è giusto che ci sia, cioè il fatto che uno debba passare attraverso una casa editrice, attraverso un giudizio esterno, è importante, perché la cultura non è qualcosa di individuale, la cultura è sempre in qualche modo una specie di accordo collettivo su qualcosa, è un accordo che cambia col tempo ovviamente, però è importante la dimensione, diciamo, nella parola canone c'è ovviamente la canonizzazione dei santi, per esempio, lo so che la Chiesa poi decide chi è santo e chi non lo è, quindi ovviamente c'è dentro questa cosa qualcosa anche un po' ambiguo, però è vero che nel canone c'è l'idea che però c'è una collettività che in qualche modo si riferisce a qualcosa e che la ritiene importante per le future generazioni. Cioè, la cosa interessante è che nel canone c'è anche un'intenzione di passaggio alle generazioni future, e questo non è poco, è importante. Poi certo, il modo in cui viene usata tutto questo è molto discutibile, è pericoloso, però è anche vero che probabilmente può essere usato bene.
Purtroppo noi dobbiamo già fermarci qui, ringrazio molto i nostri ospiti, siamo arrivati alla fine del nostro tempo a disposizione, la studiosa di cultura e lingua svedese Anna Brännström, grazie.
Grazie a lei.
E grazie anche all'antropologo Franco La Cecla, grazie anche a lei.
Grazie a voi sempre, grazie.
Abbiamo cercato di mettere a fuoco alcune questioni a partire dal caso svedese, di cui si è discusso molto e che ci ha dato, insomma, l'occasione per discutere dell'opportunità per una nazione di dotarsi nel 2025 di un canone culturale. A risentirci.